Allora 19:26 minuti primi, Radio Onda Rossa ancora in diretta per questo spazio redazionale di oggi, mercoledì 21 marzo 2018. Abbiamo cercato, almeno nella prima parte, di occuparci di Russia, di Kurdistan. Continuiamo con il nostro sguardo sugli esteri, come solitamente facciamo da queste frequenze il mercoledì. Entriamo quest'oggi invece in Marocco. È da un po' che ne volevo parlare, avevamo anche detto sempre durante questo spazio di voler parlare di Marocco. Finalmente siamo riusciti a entrare in contatto con, e stanno qui, intanto li saluto, ciao.
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 Allora abbiamo Massimo Lauria, reporter, già autore di un bel documentario su Genova del 2001, G8 di Genova, assieme a Franco Fracassi, vero? Che tra l'altro Io già avevo sentito da questi microfoni per altre questioni, comunque intitolato The Summit, i tre giorni della vergogna, che si trova anche su YouTube tranquillamente, interamente. E poi Gilberto Mastro Matteo, giornalista freelance, autore di Quando i media staccano la spina, incentrato sul rapporto tra mass media e Brigate Rosse durante i cosiddetti anni di piombo. Però con voi appunto volevo parlare di Marocco, perché siete stati in Marocco un paio di settimane, specialmente nella zona del Rif. E lì, lo abbiamo detto da questi microfoni, mai purtroppo addentrandoci molto, però insomma sono un po' di anni che si muovono un po' di cose. Allora, decidete chi inizia. Iniziare intanto con appunto circoscrivere geograficamente dov'è il Rif, perché non è detto che tutti lo sappiano.
Sì, allora buonasera a tutti. Diamo due coordinate geografiche, insomma, credo sia appunto importante farlo. Il Rif è la parte nord del Marocco, insomma, tecnicamente è la parte che va da, diciamo, insomma, che va da Ceuta fino a Melilla. Ecco, in realtà, insomma, è una zona anche molto più estesa che abbraccia quasi tutto il Nord Africa, però insomma, quando parliamo di Rif parliamo di una regione più contenuta, e la cui capitale si chiama Al-Hoceima e sta a circa 200 km dal confine algerino. Quindi parliamo della zona montuosa a nord del Marocco. Questo è per dare, insomma, giusto due coordinate geografiche. Siamo a circa in media 6 ore di navigazione dalla Spagna. Ecco.
E ricordiamo anche che non è una zona araba, ma principalmente fatta di berberi.
È una zona abitata da berberi, perché storicamente è abitata da berberi, nel senso che tutto quanto Nord Africa in realtà ha una predominanza di, diciamo così, di cultura berbera, e lì c'erano i berberi e preesistevano agli arabi, quindi ancora oggi chiaramente, insomma, è la questione proprio del Rif, insomma, chiaramente si concentra e diventa, insomma, fa perno proprio su questa appartenenza culturale.
Dimenticavo in apertura, presentandovi, anche di ricordare che è uscito su internazionale.it il vostro reportage, che si intitola per l'appunto La rivolta democratica dei berberi del Marocco. Insomma, potete vederlo, sono poco più di 10 minuti e dà uno sguardo significativo su quello che sta succedendo in questi mesi, in questi anni in Marocco. Tutto prende, lo dicevamo a microfoni spenti, tutto prende inizio dall'assassinio di un pescivendolo. Ce lo volete raccontare?
Sì, era il 28 ottobre del 2016 e il giovane Mohsin Fikri, la polizia sequestra il carico di quel giorno, sono circa mezza tonnellata di pesce spada, e lo butta dentro un camion della spazzatura, e dentro un camion dell'immondizia. Mohsin Fikri si lancia dentro il camion cercando di recuperare questo pesce, inavvertitamente, dice qualcuno, in maniera invece del tutto deliberata, dice qualcun altro, si accende comunque viene azionato il trita rifiuti e Fikri rimane sostanzialmente triturato, rimane schiacciato dentro il trita rifiuti. Questo dà il via a un movimento popolare che si chiama Iraq al-Shaabi, che ormai va avanti da un anno e mezzo, e le proteste si susseguono da quell'avvenimento in avanti ormai appunto da quasi quotidianamente da un anno e mezzo. Loro rivendicano, ma avremo tempo per parlarne, insomma, la base di rivendicazioni è quella, è un'ampia base di rivendicazioni sociali, quindi ospedali, infrastrutture, università, insomma, ecco, sostanzialmente è questo. Quello è l'episodio che dà il via, che accende la miccia, insomma, alla protesta al nord del Marocco.
la miccia si accende e la repressione però è molto brutale, perché tra l'altro io credo che queste rivendicazioni vadano a braccetto anche con una contestazione della repressione, della situazione nelle carceri marocchine, delle torture sistematiche, magari anche di quello poi andremo a parlare, e degli abusi di polizia. Insomma, le due cose sono legate.
Certo che sì. Allora, buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, le cose sono collegate. Prima Massimo citava appunto il fatto che si tratta di berberi. Molto spesso l'episodio di Mohsin Fikri viene paragonato a quello di Mohamed Bouazizi, che era l'ambulante tunisino che a Sidi Bouzid, nella depressa cittadina del centro della Tunisia, nel 2011 diede praticamente il via alla primavera araba, come la conosciamo, e dandosi fuoco, e da lì poi è partito un movimento di protesta che ha abbracciato, che ha incendiato l'intero Nord Africa. In realtà possiamo dire, insomma, ecco, sicuramente la differenza principale sta nel fatto che i fegni sono berberi, per l'appunto, e quindi digeriscono malvolentieri l'appellativo di epigoni della primavera araba, insomma. E tuttavia un legame c'è, perché comunque sia il movimento Hirak nasce nell'humus culturale, nell'humus di lotta che anche il Marocco ha vissuto durante la primavera araba nel 2011 con il movimento 20 febbraio. Il movimento 20 febbraio, appunto 20 febbraio del 2011, era partito proprio da Al-Hoceima, dove c'era stata una manifestazione che era terminata con una repressione violenta da parte della polizia e con cinque persone, cinque morti, cinque ragazzi morti tra l'altro carbonizzati. E era stata quindi la città che già aveva pagato il tributo di sangue più alto all'epoca, e da lì si era originato, insomma, era partito un movimento di protesta che aveva abbracciato l'intero Marocco. Le rivendicazioni erano simili a quelle di tutti gli altri movimenti di protesta del 2011 nel resto dei paesi del Nord Africa, cioè rivendicazioni sociali, pane e democrazia, insomma, così come l'abbiamo conosciute. Il movimento Hirak si discosta da questo movimento iniziale, il movimento 20 febbraio, non solamente perché è una protesta più incentrata sulla coscienza proprio di essere un'etnia, quella dei berberi, ma anche per il fatto che abbraccia un po' tutta la popolazione berbera, la popolazione appunto che abita il Rif, mentre nel 2011 parliamo di una rivolta soprattutto giovanile. Nel 2016 quello che succede è che un intero popolo berbero, il popolo Amazigh, come loro vanno a definirsi, popolo di uomini liberi, significa Amazigh, si rivolta contro appunto questo regime marocchino che sì, possiamo definirlo regime a tutti gli effetti, è una monarchia che per certi versi non è affatto costituzionale, perché ricorda un po' alcuni epigoni del feudalesimo. C'è uno stato di polizia soprattutto nelle regioni più esposte appunto a lotte, come quella del Rif, e poi conosciamo anche, insomma, la situazione del Sahara occidentale, no? Che è un territorio ancora non decolonizzato, dove sono quotidiane le repressioni da parte della polizia marocchina. E quindi ecco, questo popolo a un certo punto esplode, Mohsin Fikri è il detonatore di tutto questo, e le proteste montano, continuano. Io adesso riprendo la cronologia da dove l'hai lasciata tu, Massimo. E sì, da ottobre del 2016 sostanzialmente il movimento monta settimana dopo settimana, le manifestazioni ad Al-Hoceima e anche nelle città limitrofe diventano sempre più, come dire, più nutrite, e si arriva alla primavera. Durante il mese di maggio accade qualcosa di particolare. C'è un leader della protesta, un leader carismatico che si chiama Nasser Zefzafi, che entra in una moschea e comincia, come dire, a protestare contro l'arringa fatta da un imam, che è un'arringa politica secondo Zefzafi. Questo avviene molto spesso in Marocco, dove purtroppo anche le moschee sono sotto il controllo del Makhzen. Il Makhzen, così viene definito, è il regime marocchino che fa capo al sovrano Mohammed VI, il quale controlla anche il culto, proprio perché la dinastia alawita da cui discende viene fatta risalire addirittura a Maometto. Quindi Zefzafi entra in moschea e da quel momento succede tutto quello che poi tu dicevi all'inizio, no? Una serie di arresti, una serie di repressioni molto violente da parte del Makhzen marocchino. Zefzafi viene arrestato di lì a poco, dopo di lui molti altri attivisti, molti leader della protesta, tra cui anche una giovane cantante che si chiama Silvia Ziani, che era diventata un po' la colonna sonora della protesta, le sue canzoni erano cantate durante le manifestazioni, viene arrestata, viene tenuta in carcere per diversi mesi, viene anche molestata durante la detenzione in carcere. Questo purtroppo è qualcosa di rutinario in Marocco, ci sono numerosissime denunce da parte di attivisti di vari schieramenti politici, non parliamo solo del RIF. In Marocco sono documentate torture in carcere di vario tipo e Nasser Zefzafi pare sia stato narcotizzato, ci sono dei suoi video durante la prigionia che lo mostrano in una situazione che non viene riconosciuta dai suoi collaboratori più stretti, quindi probabilmente è stato narcotizzato. E insomma, tutto questo porta il movimento a cambiare strategie, soprattutto a coprirsi un po'. Diventa molto più difficile rimanere per strada, perché una manifestazione può essere territorio di repressione, territorio di arresti. Quindi si cambia strategia e, come Kamal Tawist, uno degli attivisti, ci ha spiegato, si passa a delle manifestazioni che vengono definite in lingua amazigh shamtan, manifestazioni convocate immediatamente sui social network che, come dire, si concentrano nel giro di pochi minuti e vengono disperse nel giro di altrettanti l'obiettivo è quello di fare una diretta Facebook, di far uscire il messaggio sostanzialmente, di consegnare alla rete il fatto che comunque si sta resistendo. E tutto questo continua fino a luglio. A luglio purtroppo abbiamo il secondo morto nella lunga cronologia del movimento Hirak. Si tratta di un giovane manifestante, si chiama Imad El Attabi, che muore nella grande manifestazione di luglio, del 19 luglio se non erro, sì, perché è colpito da un lacrimogeno al volto, da un candelotto di lacrimogeno che lo colpisce alle tempie, e dopo un mese viene dichiarata la morte di Imad El Attabi. In questo momento pare che la situazione sia pacificata, no? Così almeno il Makhzen marocchino tenta, e questa è la comunicazione che tenta di far trasparire all'esterno. In realtà il movimento è molto attivo sul territorio, dove continuano comunque le manifestazioni Shantan, ed è molto attivo anche in diaspora, perché da quel momento, dal momento appunto dell'arresto di Zefzafi, tuttavia molti attivisti hanno deciso, è stata una decisione dovuta a volte anche proprio a mandati di cattura che pendevano sulla testa di alcuni attivisti, come per esempio Reda Benzaza, che noi abbiamo intervistato, che è il portavoce attuale del movimento Hirak, che è riparato a Malaga, esattamente dall'altra parte del mare rispetto ad Al-Hoceima. Ecco, in diaspora sta succedendo qualcosa di molto interessante. Poche settimane fa c'è stata una grandissima manifestazione a Bruxelles, cui hanno partecipato centinaia di persone, per portare il tema del RIF, il tema della richiesta, insomma, delle rivendicazioni del movimento Hirak di fronte alla comunità europea, che comunque ha un suo ruolo anche nell'area, visto che il RIF è stata terra, come dire, colonizzata per, da diversi
terra di saccheggio.
Esattamente, ci sono passati prima gli spagnoli, che addirittura hanno bombardato durante la guerra del Rif con il gas iprite. E pare
guerra del Rif, puoi ricordarci gli anni?
Guarda, siamo negli anni 30,
credo poco prima, insomma, tra 20, 21 e 26
anni 20, insomma,
sì, esatto, insomma, sì. La Repubblica del Rif, c'è Abdelkrim, che è il, diciamo, il Che Guevara dei berberi.
E tra l'altro, scusa se ti interrompo, guarda caso Abdelkrim, insomma, c'è questa strana coincidenza, o meglio curiosa coincidenza: Abdelkrim era un antenato di Nasser Zezafi, che oggi è il leader che guida la protesta.
Infatti poi anche di lui parleremo.
Sì,
sì, sì, appunto, no, concludendo, sostanzialmente quello che succede nel RIF in questo momento è che c'è un tentativo di portare all'esterno le rivendicazioni sociali, di portare all'esterno quelle che sono anche le repressioni che il Magzen ha attuato, di denunciare le carcerazioni che sono state messe in atto in tutto il territorio. Ci sono addirittura persone, i dati ufficiali parlano di circa 400 attivisti portati in carcere. In realtà gli attivisti denunciano un migliaio di casi di carcerazioni, addirittura in passato ci sono stati dei casi di scomparsi.
Sì. Infatti proprio questo vi volevo chiedere conferma, sparizioni che sono per esempio molto comuni anche in Egitto.
Dunque, dare conferma di sparizioni forzate quando non si ha una prova diventa difficile. Ovviamente quello, noi ci basiamo su testimonianze avute forniteci da alcuni attivisti. Alcuni dicono, appunto, le famiglie non sanno più che fine hanno fatto alcuni dei loro cari. E ovviamente, appunto, se trattandosi di eventuali sparizioni forzate, diventa difficile sia dare i numeri sia verificare poi questa cosa, se non appunto dalle parole delle famiglie. Però insomma loro denunciano questa cosa qui. Ufficialmente, appunto, come diceva Gilberto, stiamo parlando di 400 persone, tanto per dare insomma un'idea dei numeri, 400 persone da maggio dell'anno scorso, quindi neanche in un anno di proteste e di manifestazioni. Di fatto le manifestazioni, come dicevamo, si susseguono quasi quotidianamente. L'ultima, l'8 marzo, il governo del Maxen, il giorno della donna, ha dato l'autorizzazione, il giorno della festa della donna, dà l'autorizzazione a una manifestazione di donne rifegne, eccetera, eccetera. E quindi apparentemente lasciando ampia libertà di espressione, di manifestazione, però contemporaneamente reprimendo il corteo. E diverse donne sono state ovviamente, insomma, picchiate in piazza, manganellate, alcune arrestate. Tempo prima, appunto il 20 febbraio, durante la commemorazione di quello che successe nel 2011, sono state arrestate altre 5 persone. Questa volta addirittura, credo, se non vado errato, a Nador è a circa 150 km più a est da L'Oseima, fa sempre parte del RIF, è una città e sta diciamo a una settantina di chilometri più o meno dal confine con l'Algeria. E ora, per darti un'idea, insomma, per dare un'idea a chi ci ascolta di che cos'è la regione del RIF, tra Al-Hoceima e Nador, che ci sono, insomma, grosso modo un'ora e mezza di macchina, non esiste una ferrovia. Ecco, quindi insomma parliamo di questa situazione. Cioè, quello che loro rivendicano è questo: cioè avete completamente svuotato e impoverito un'intera area, la state tenendo insomma sotto una cappa di miseria e di mancato sviluppo, quando invece noi avremmo delle grosse potenzialità sia da un punto di vista industriale sia da un punto di vista turistico. Lì c'è la maggior parte delle attività, diciamo così, economiche si concentrano sulla costa.
Stiamo parlando, e ricordiamo che è appunto una regione che vive, prima lo dicevamo, microfoni spenti, di pesca e di hashish.
Anche di hashish, sì, ci sono grandi coltivazioni, però insomma diciamo che la parte, diciamo così, legale dell'attività economica, appunto, insomma, si concentra sulla pesca, ovviamente.
Se posso permettermi, sì, la gran parte dell'economia del RIF, la microeconomia del RIF, si basa sul kif.
Esatto,
esattamente. Ma questo è dovuto al fatto che le persone non hanno altro e quindi sono costrette a lavorare anche, come dire, in regime illegale chiaramente all'interno della...
Ma prima ricordavi, no, il fatto, ricordava Gilberto, diceva appunto, si ricordava la guerra del Rif, no, con i bombardamenti col gas iprite, col gas mostarda, eccetera eccetera. Il quello che non si sa, o meglio quello che non viene fuori, anche perché non c'è una lettura scientifica di questi dati, è che per esempio il nord del Marocco è il punto a incidenza più alta di casi di malattie tumorali. Ecco, e questo sostengono gli abitanti del Rif, dovuto anche ai terreni contaminati e alle acque contaminate proprio anche da quei bombardamenti lì. Però in realtà nessuno lo può diagnosticare questi casi, o meglio può fare una mappa precisa della contaminazione, perché non esiste neanche un centro oncologico, tra l'altro, quindi insomma diventa difficile fare questo. E quindi loro dicono questo, cioè, dateci gli ospedali, dateci dei centri oncologici, dateci la possibilità di curarci, dateci delle università. Perché dobbiamo andare a Malaga a studiare? Perché dobbiamo andare in Spagna? O perché dobbiamo andare in altre zone del Marocco? Insomma, noi abitiamo lì, fateci studiare dove siamo nati, dateci dei treni, fate delle ferrovie, dateci la possibilità di muoversi. Esatto, le infrastrutture che insomma mancano. Stiamo parlando di rivendicazioni veramente minime e basilari, insomma, quello a cui noi siamo abituati, insomma, cioè noi diamo per scontato che esistano queste cose, mentre invece insomma a pochi chilometri da noi stiamo parlando di 2 ore di volo, insomma.
Ricordando anche che il Marocco, tra l'altro, è uno dei paesi del Nord Africa, ma forse di quasi tutta l'Africa, tra i più sviluppati da un punto di vista capitalistico. Leggevo dei dati, la Bank of Maghreb dà un tasso di crescita per quest'anno del 3,3%, che non è poco se consideriamo che i nostri paesi occidentali ormai salgono dello 0,1, 0,2, 0,8. Lì si va a questi tassi, ma non c'è un riscontro poi nelle politiche sociali, nelle infrastrutture. Una disoccupazione comunque abbastanza alta, altissima ancora, e non a caso nel Rif la concentrazione di molti giovani spinge proprio magari su questo punto politico, no?
Certo, quella è una delle zone a più alto tasso di disoccupazione anche. Beh, la situazione economica del Marocco, insomma, molti denunciano questa fitta e capillare, insomma, rete di attività commerciali che fanno capo alla famiglia del sovrano, insomma, del re. E quindi supermercati, grosse catene di distribuzione, cioè, alberghi, ecco, insomma, una serie di attività economiche su cui c'è una concentrazione, diciamo così, di interessi economici e poi di potere, insomma, ecco.
Veniamo alla vostra esperienza proprio sul campo, che poi ha prodotto il reportage. Come vi siete trovati in Marocco, come vi siete relazionati appunto con gli attivisti che poi intervistate? Raccontateci un po' se avete avuto anche dei problemi, non so, con le autorità locali.
Beh, quello che si può dire, se posso permettermi, per dirla così, insomma, diciamo che non è difficile sentire il peso delle istituzioni, dell'autorità, la pressione delle autorità sul lavoro dei giornalisti. Ecco, quindi, poco prima che fossimo noi in Marocco, che arrivassimo in Marocco, avevano espulso credo, 2 giornalisti del Guardian e altri 2 giornalisti francesi poco prima. Quindi insomma, questa è un po' la situazione del Marocco. Gli stessi attivisti ci dicono che appunto è difficile, insomma, raccontare questa cosa, e chiunque parli con loro, parlare per loro con i giornalisti diventa anche rischioso. Questa è un po' la situazione a cui ci si trova di fronte quando si tenta di parlare del Rif. Oggi appunto viene fuori addirittura la notizia che i legali sono sottoposti a repressione.
Poi... Sì, c'è questa, diciamo, notizia di oggi, anzi di ieri, è la notizia di questo avvocato, insomma, di tutti gli attivisti del movimento Hirak, che si chiamava Abderrahman Bouchatam, lo dico all'imperfetto perché non è più nel Rif, è dovuto fuggire anche lui, è riparato in Spagna come quasi tutti gli attivisti del movimento Hirak, sui quali poi è stato espresso un mandato di cattura da parte delle autorità giudiziarie marocchine. Sì, io per completare quello che diceva Massimo posso dire questo, anche in modo che chi ci ascolta possa capire un po' qual è la reale situazione, no, di un giornalista che poi lavora in quel paese. Noi abbiamo l'immagine del Marocco, credo, perlomeno è quella che ci viene servita dai media, di un paese democratico, di un paese comunque dove il paese delle vacanze low cost, il paese...
Molto spesso viene proprio elogiata anche la stessa monarchia, come una monarchia democratica, come se una monarchia potesse essere democratica, vabbè.
È una monarchia.
Uno di quei paesi, no, che ci serve per tenere, come dire, ben saldo il valore della stabilità, no, della sicurezza anche in quell'area. La realtà è che all'interno del Marocco, nel momento in cui si buca questa bolla di sapone e si entra dentro come giornalisti, ci si rende immediatamente conto del fatto che in realtà si tratta di un regime in tutto e per tutto. Le rivendicazioni sociali della popolazione riffegna in realtà poi ne contengono un'altra, che è una rivendicazione molto più idealistica, molto più spicciola, di democrazia spicciola, cioè la possibilità di fare una manifestazione senza venir arrestati per aver organizzato una manifestazione.
E poi torturati nelle carceri, tra l'altro.
Oppure la possibilità di, tu citavi l'Egitto prima, ci sono situazioni molto simili, nel senso che per un banale post su Facebook è possibile appunto avere controlli, essere seguiti. A noi come giornalisti è successo, per esempio, di avere una macchina, insomma, dell'intelligenza, crediamo, del Mackenzie, che ci ha seguito praticamente in ogni luogo dove andavamo. La perdevamo la sera, la ritrovavamo la mattina. E quindi, ecco, c'è questo regime che, ecco, c'è una cosa molto particolare che diceva prima Massimo, e che noi abbiamo riscontrato, insomma, un po' anche sulla nostra pelle, cioè lo stesso giornalista in quell'area si trova a dover fare i conti a un certo punto con un dilemma: raccontare quello che sta succedendo o tutelare l'incolumità di chi te lo racconta.
Sì.
Quindi noi molto spesso ci siamo dovuti censurare, perché la situazione, perlomeno ad Al-Hoseim, è stata una situazione francamente difficile. C'erano ragazzi che, per il solo fatto di interloquire un giornalista straniero, poi sarebbero stati sicuramente attenzionati dalle forze dell'ordine, probabilmente arrestati. E quindi abbiamo, anche e proprio con l'aiuto degli attivisti del movimento Hirak, abbiamo organizzato una serie di incontri al di fuori del Marocco, e quindi con l'attuale portavoce, che è Reda Bezzaza, che si trova a Malaga, con numerosi altri attivisti che si trovano in altre aree. Il lavoro che abbiamo svolto sul campo l'abbiamo svolto quasi completamente al coperto, quindi, insomma, in abitazioni, fidandoci moltissimo, insomma, dei locali. E però, appunto, ecco, c'è questa fortissima cappa di repressione, c'è un blackout su tutto quello che è lotta, su tutto quello che è sciopero, su tutto quello che è manifestazione di dissenso. Questo è, lo si nota in Marocco un po' da tutti i punti di vista, un po' a tutti i livelli. Pensiamo, appunto, ripeto, al Sahara occidentale, dove le manifestazioni sono praticamente quotidiane da 42 anni, e le repressioni marocchine anche. E tuttavia, io credo che, no, almeno per quello che riguarda noi qui in Italia, sono argomenti che molto difficilmente bucano, no?
Sì, infatti a questo punto volevo arrivare proprio in conclusione.
Scusa, se posso aggiungere questa cosa, una cosa a quello che diceva Gilberto. È difficile per in Italia, cioè è difficile affrontare questi temi anche in Italia, perché l'immigrazione l'immigrazione marocchina presente in Italia in realtà non è quella del nord del Marocco. In gran parte dei casi arriva da più a sud, e quindi è un'altra area che non è interessata da quel tipo di avvenimenti sociali o politici. È anche per quello che l'Italia, insomma, è un po' fuori da queste dinamiche, da un punto di vista anche mediatico. Poi chiaramente, insomma, c'è scarso interesse in generale, ma anche per questo, per come vengono affrontate, insomma, le questioni estere in Italia. Però insomma già Francia, Spagna hanno dei contatti, dei legami molto più diretti con il nord del Marocco, e quindi insomma è anche più semplice che questi argomenti vengano fuori anche sui media spagnoli o sui media francesi. Proprio in queste settimane il movimento Hirak in diaspora appunto sta lavorando anche a stretto contatto con alcuni parlamentari andalusi. Stanno avendo insomma, diverso spazio, insomma, stanno cercando di, insomma, di portare all'attenzione del governo spagnolo il problema del RIF e delle questioni che insomma sono legate alla politica che viene fatta, che il Mazen fa nel nord del Marocco, quindi insomma a partire dalla tutela dei diritti umani. E quindi insomma questo è un po' anche la ragione per cui in Italia se ne parla poco.
Io le uniche cose che ho trovato, e devo dire fatte anche abbastanza bene, le ho trovate su globalproject.info, che segue abbastanza bene le proteste del RIF nel Marocco. C'era anche un'intervista a un rappresentante della comunità marocchina bresciana, che insomma esponeva molto bene quello che stava succedendo. E purtroppo non la possiamo trasmettere perché tra poco andrà in onda l'altra trasmissione, però insomma meritevole, e credo trovate tutto su globalproject.info. allora, per voi, diciamo, avete fatto questo reportage su internazionale.it, non so se avete altro materiale da parte, avete intenzione di continuare a battere questa strada, perché mi sembra molto, insomma, da quello che ci avete raccontato, importante proseguire e battere questa strada proprio per denunciare quello che sta succedendo nel totale silenzio dei media italiani. Come dicevi tu, è ovvio, in Francia sono un po' più attenti, Spagna pure, perché praticamente ci confinano, però ecco, in Italia non passa nulla, pur essendo la comunità marocchina probabilmente tra le maggiori in Italia.
Sì, ecco appunto, però quello che ti dicevo è veramente, sì, è tra le maggiori in Italia, però arriva da altre zone, insomma, quindi questo condiziona molto, perché per esempio noi abbiamo incontrato davvero molti rifegni sia in Spagna, insomma, poi incontriamo anche, si incontrano anche in Francia, però in Spagna ne abbiamo incontrati davvero molti, quindi anche per quello che...
Sì, no, guarda, io per rispondere alla tua domanda, sicuramente insomma il Marocco, per quello che riguarda me, è un po' la mia storia, nel senso che io mi sono occupato moltissimo di Marocco, purtroppo a volte pagandolo anche sulla mia pelle, nel senso che sono stato anche espulso dai territori occupati del Sahara occidentale, proprio perché ero un giornalista che andava a ficcare il naso lì. E quindi sicuramente è un'area che è molto, come dire, ha una sensibilità per questo lato dell'Africa. Io credo che sì, sicuramente continueremo a occuparci del movimento Hirak per vedere quale sarà la sua evoluzione, se ci sarà qualcosa di nuovo, insomma, in questa anche originale e innovativa forma di protesta. E poi io personalmente mi occuperò sicuramente ancora di Sahara Occidentale.
In questa radio per tanto tempo, adesso un po' di meno, ma se ne è occupata tanto, insomma.
Certo.
Anzi, ho anche intenzione di rimandare una replica sul Sahara Occidentale, purtroppo non ho avuto tempo prima, ma insomma vedremo di colmare.
Di un attivista storico spagnolo pro Saharawi che si chiama No te olvides del Sahara, cioè non vi dimenticate del Sahara, perché purtroppo il pericolo è questo, che quella vicenda, quella lotta cada nel dimenticatoio. È un po' questo come dire, l'obiettivo a cui mira il Mazen marocchino. E tuttavia negli ultimi mesi, direi nelle ultime settimane, qualcosa è successo, no? Lo scorso anno c'è stato, come dire, si è arrivati quasi ad un confronto militare tra esercito saharawi e esercito marocchino, e io credo che sicuramente la situazione in Marocco rimarrà però quella attuale, almeno finché non ci sarà un cambio al vertice, quindi non ci sarà, io penso, la fine dell'appoggio francese soprattutto nei confronti della monarchia marocchina. Il governo francese tratta da sempre il Marocco come un suo protettorato. Gli alti tassi di crescita che tu citavi sono dovuti anche al fatto che molti interessi economici francesi sono proprio in Marocco. Il fatto che la questione saharawi,
possiamo ogni tanto qualcuno ci può rimproverare di essere vetero, ma insomma imperialismo e neocolonialismo
okay. Sono vivi e lottano insieme a loro. Quindi ripeto, insomma, anche la questione Saharawi non si risolve da 42 anni. Perché? Perché la Francia è la stampella in seno all'ONU e quindi impone il veto su qualsiasi risoluzione che chieda appunto l'autodeterminazione, la giusta autodeterminazione del popolo Saharawi. Quindi ecco, parliamo di un contesto difficile in cui appunto ci sono implicazioni internazionali forti, però io credo che poi alla fine la forza dei popoli, noi abbiamo conosciuto moltissimi esponenti del movimento Iraq che sono ragazzi fantastici, ragazzi e non più ragazzi, ci sono casalinghe, ci sono lavoratori, disoccupati, c'è cioè di tutto. Quella forza tuttavia mi fa ben sperare, perché io credo che poi quella scintilla sia difficile insomma da spegnere, quello che è accaduto per esempio nel 2011 un po' in tutto il movimento di protesta sul fronte sociale in tutto il mondo arabo, io credo che non si spegnerà, è qualcosa che comunque è rimasto e c'è del genuino dentro, io direi. Poi è stato, no, si è tentato di infangare la primavera araba definendola, no, pilotata dall'esterno, ci sono sicuramente stati delle intromissioni, ci sono stati degli interessi da parte dell'Occidente e da parte di altri, ma io credo che però la genuina lotta di protesta di alcuni movimenti una volta partita sia difficile poi da spegnere.
Va bene, io vi ringrazio, ricordo i vostri nomi, Massimo Lauria e Gilberto Mastro Matteo, davvero grazie per questa chiacchierata e speriamo di riaggiornarci presto con notizie sempre conflittuali, mettiamola così.
Grazie a voi.
Grazie.
A voi. Ciao.
Allora, 20:02, Radio Onda Rossa, concludiamo questo Mesedes di mercoledì 21 marzo 2018 lasciando il mixer al compagno dopo di noi, Allegro con Fuoco, a seguire Elettrodo. Insomma, restate con noi sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come sempre, un saluto a chi è privato o privata della propria libertà e ci risentiamo, anzi ci vediamo domani al Nuovo Cinema Palazzo qui a San Lorenzo, Piazza dei Sanniti, per festeggiare tutti e tutte insieme il raggiungimento della quota dei 19.000 euro, che ormai sono quasi 20.000, sulla piattaforma produzionidalbasso.com per il nostro nuovo trasmettitore. Grazie ancora e un saluto a tutti e tutte, dai! Out through the backyard we'd go walking, and then he'd look into